Non mi avrai, Creonte! Né domata! Né persuasa! Troverai la spada dei miei implacabili argomenti!
Giorno, il 21 novembre, comincia una nuova tappa del processo contro il movimento Notav per i fatti dell'estate 2011. Dopo 10 mesi dagli arresti del 26 gennaio scorso, 45 compagni dovranno rispondere, nelle intenzioni dell'accusa, di alcuni reati specifici quali resistenza, travisamento, violenza aggravata e quant'altro. La quasi totalità degli imputati ha deciso di rifiutare scorciatoie giuridiche fatte di patteggiamenti o riti abbreviati, consapevoli di come la posta in gioco sia anche un tentativo di neutralizzare la potenza di quelle giornate. Un tentativo il cui fallimento è già stato decretato da innumerevoli gesti di solidarietà nei confronti degli arrestati, nonché dalla china di una lotta che mostra proprio di avere la testa dura. Una solidarietà attiva, di cui ci parla Maurizio, un compagno della valle.
Negli ultimi 10-15 anni in Italia è sicuramente uno dei primi grandi processi che avviene A, con una lotta che non è finita, perché in genere i processi avvengono quando le lotte sono finite, quasi come punizione dopo le lotte, invece questo avviene con una lotta in corso che continua a essere radicata. E due, mi pare che anche come processo sia forse l'esempio più chiaro in cui non ci sono distinzioni, come purtroppo invece c'erano state a Genova nel 2001 o anche il processo di Milano sull'antifascismo eccetera. Invece questo è un processo in cui tutti quanti, tranne uno, insomma, non hanno patteggiato, tutti quanti ci si è mossi comunemente. Il positivo è stato che rispetto all'attacco della magistratura, all'attacco in particolar modo di Caselli, che voleva dividere tra un movimento buono e un movimento cattivo, cioè dentro il movimento tra quelli che erano i buoni e quelli che erano i cattivi, questo è stato respinto da tutto il movimento. Già subito dopo il 3 luglio questa dichiarazione del siamo tutti bel blocco, insomma, una cosa che si è sedimentata ed è parte del movimento valsusino. Dove invece secondo me dovremmo lavorarci di più, dovremmo insistere di più, è stato su tutto un aspetto che è quello dell'assumere completamente un lavoro proprio preciso sul tema repressione, sul tema carcere, sul sostegno ai detenuti. In questi ultimi 2 o 3 mesi ci sono stati incontri tra i vari imputati, c'è una posizione direi comune a tutti tranne uno, che è stato quello che ha patteggiato. Tutti gli altri insomma rivendicano il percorso che c'è stato, poi starà anche agli avvocati smontare alcune cose che sono inventate. Ad esempio possono esserci delle persone che sono denunciate e che siamo certissimi che non sono loro che hanno fatto quello di cui sono accusati, su questo va bene che gli avvocati smontino questo, ma sull'insieme delle iniziative invece una rivendicazione completa e da parte di tutto il movimento. Questo mi pare che ci sia, che sia radicato e insomma che ci stia anzi rafforzando ogni giorno di più proprio nelle pratiche concrete, perché a partire dopo il 3 luglio non è che alcune pratiche sono continuate per tutta l'estate dell'altro anno, si sono riprese quest'anno col campeggio, ma ancora nelle ultime settimane l'attacco ai cantieri, il dire che quel cantiere è illegittimo, il dichiarare in modo esplicito da parte di tutto il movimento che quelle reti vanno buttate giù, che le truppe di occupazione vanno cacciate, vuol dire appunto assumersi completamente tutte queste questioni. Dopodiché è evidente che invece dico bisognerebbe rafforzare di più questo lavoro. C'è un documento che sta girando, c'è una serie di iniziative forse nate un po' più da parte di compagni anche fuori dalla valle, ma come abbiamo detto, per noi essere della valle è chiunque ha condiviso con noi le barricate, è chiunque ha condiviso con noi il freddo, le serate, la libera repubblica, quindi insomma anche questo fuori dentro delle volte è molto discutibile come concetto, ecco, però rafforzare su quel terreno lì.
Un processo prevede anche uno spettacolo, non sempre edificante, fatto di elementi procedurali specifici, di prove e controprove, di testimonianze e dichiarazioni spontanee, di arringhe e di strategie difensive. Aspetti tecnici sui quali abbiamo posto alcune domande a Claudio Novaro, uno degli avvocati della difesa.
I problemi sul piano della ricostruzione storica più rilevanti credo siano, come dire, connessi a un dato di sequenza cronologica, nel senso che noi riteniamo, in particolare per esempio per la giornata del 27 giugno, che non vi sia stato un reato di violenza pubblica ufficiale, che è quella fattispecie che, come dire, viene individuata nel senso che l'agente, l'autore del reato commette una violenza, una minaccia nei confronti del pubblico ufficiale prima che questi commetta un atto del suo ufficio. Noi ragioniamo in termini diversi e diciamo c'è stato prima uno sgombero particolarmente violento delle forze di polizia e poi c'è stata una risposta sporadica e molto contenuta di alcuni manifestanti che quindi al più potrebbero rispondere in astratto del reato di resistenza, ma noi tenteremo di spiegare in realtà quei comportamenti che potrebbero essere sussunti dentro il reato di resistenza sono in realtà una reazione legittima a un atto arbitrario del pubblico ufficiale. La procura ci ha depositati altri 1500 atti del processo e nuovi 60 DVD contenenti dei filmati, alcuni frutto di indagini fatte dopo l'udienza preliminare, altri frutti invece di indagini che risalivano, come dire, addirittura ai fatti oggetto del processo, quindi indagini fatte a caldo. Tutti giudichiamo, come dire, molto criticamente questa scelta della procura perché, come dire, la regola di correttezza processuale vorrebbe che tu, pubblico ministero, ci depositassi tutte le carte in modo tale da consentirci di avere piena cognizione del processo con tempi, insomma, sufficientemente distanti dall'udienza dibattimentale. Invece qui la produzione è arrivata appunto a pochi giorni dal processo, quindi non è detto che il 21 il processo inizi effettivamente. La presenza di persone in carcere agli arresti domiciliari rende più, drammatizza in qualche modo il processo e rende più difficile un rinvio anche di fronte alla nostra richiesta, per esempio, di poter verificare gli atti. Se non ci fossero imputati detenuti, evidentemente il tribunale andrebbe più a cuor leggero, anche perché teoricamente ad un anno di distanza dal decreto che dispone il giudizio, che è stato emesso nel luglio di quest'anno, e quindi nel luglio 2013 ci sarebbe la decorrenza termini per tutti gli imputati, quindi le persone ancora eventualmente detenute verrebbero scarcerate. Io confido che il tribunale questa scelta la faccia prima, cioè decida con un'ordinanza di scarcerare i due attualmente detenuti e la persona agli arresti domiciliari ben prima del luglio del prossimo anno, però il termine di scadenza finale è comunque luglio 2013. La prima udienza del 21 novembre sarà dedicata sostanzialmente soltanto alla questione della regolarità della costituzione delle diverse parti processuali, dopodiché, queste sono voci di corridoio, dovrebbe esserci un rinvio di diversi mesi, probabilmente all'inizio di primavera del prossimo anno, quando inizierà la vera e propria istruttoria dibattimentale. Si sono costituiti molti singoli operatori di polizia, si sono costituiti alcuni sindacati di polizia, altri organi rappresentativi di forza dell'ordine, i ministeri per ora no. Voci anche qui di corridoio dicono che in realtà dovrebbe essere abbastanza probabile la costituzione quantomeno del Ministero degli Interni. Questo è un processo, insomma, che è stato fortemente voluto e seguito dalla Procura di Torino, ma prima ancora dalle polizie territoriali e soprattutto dalla Polizia di Stato di Torino, dalla Questura, dalla Digos di Torino. È immaginabile che il procedimento venga anche seguito dal Ministero e che quindi ci sia un'intenzione di entrare nel processo segnalando, amplificando in qualche modo il clima di allarme sociale che già adesso circola nelle pagine che, insomma, noi stiamo leggendo rispetto alle diverse annotazioni che ricostruiscono questa vicenda. Poi sul piano giudiziario teoricamente la presenza o meno del Ministero non dovrebbe avere più valore della presenza di altre parti civili. C'è indubbiamente una specie di sinergia tra quella che è l'operazione di lettura di questa vicenda che hanno fatto gli organi di stampa, in particolare gli organi di stampa di Torino, e la lettura che di questi fatti danno le annotazioni di polizia, che appunto drammatizzano fortemente il contesto di quelle giornate, caricano di particolare allarme tutta una serie di comportamenti e di condotte che spesso si rinvengono anche in altri processi con valutazioni giudiziarie che sono abbastanza di non particolare entità. Invece qui c'è una sorta di forte accelerazione sotto questo profilo. Dicevo sinergia perché in realtà sembra quasi che ci sia un gioco di sponda tra quello che la polizia in qualche modo racconta dentro gli atti e poi quello che la stampa scrive sui giornali, quasi come se ci fosse comunque non tanto una scelta di campo, ma una lettura specifica di queste vicende fatta in assoluta sintonia dai media, in particolare quelli torinesi, e poi dalla polizia giudiziaria che è incaricata invece di ricostruire processualmente la vicenda. Io sono un po' restio a parlare di processo politico, nel senso che tutti i processi in cui si trattano questioni legate al conflitto sociale allora sono politici, nel senso che c'è evidentemente a monte una valutazione che precede la valutazione strettamente giudiziaria, c'è un punto di vista che in qualche modo nel tentativo di inquadrare e classificare dei comportamenti dà anche un giudizio di valore, e questo è un giudizio di valore che precede in qualche modo poi l'attività giudiziaria. Qui il giudizio di valore è stato di straordinaria pesantezza, nel senso che la Procura ritiene che quelle giornate siano giornate straordinariamente pericolose sul piano della tutela dell'ordine pubblico, prima ancora che la Procura direi la Polizia, in particolare la Questura, nel senso che, io l'ho già detto tante volte, ma qui mi sembra che i veri deus ex machina per l'organizzazione del processo siano soprattutto le questure territoriali, ma soprattutto la Questura di Torino. Nel senso che nel meccanismo processuale classico si ha una procura che indaga e una polizia giudiziaria che ha le dipendenze della procura e fa un po' quello che la procura gli dice di fare. Qui invece il rapporto è un pochino ribaltato, è la polizia giudiziaria che ha fatto una serie di indagini a tappeto, che ha classificato in un certo modo certi comportamenti e ha mandato un pacchetto completo di queste cose alla procura, che si è limitata a prenderlo, non a filtrarlo, ma a mandarlo avanti senza toccarlo in nessun modo. Col fatto che poi la procura ha fatto, persone in particolare del procuratore capo, una scelta del tutto in sintonia con la ricostruzione storica prospettatagli dalla procura, nel senso che la procura di Torino sul piano giudiziario si è quasi limitata a prendere le annotazioni e a mandarle avanti, ma sul piano, come dire, più generale ha fatto delle conferenze stampa, ha pensato di cavalcare in qualche modo l'onda mediatica che stava a fianco di questo processo, segnalando a sua volta insomma la pericolosità, i rischi, eccetera eccetera, e questo è un po' il dato che caratterizza questa vicenda.
La migliore forma di solidarietà, abbiamo sempre sostenuto, consiste nella prosecuzione delle lotte per cui alcuni compagni sono stati arrestati. Sull'attuale stato di salute del movimento No Tab e su alcune prossime scadenze giriamo ancora la palla a Maurizio.
Siamo con degli alti e bassi, c'è stata un'estate con dei bellissimi momenti, quindi di iniziativa contro le truppe di occupazione, dall'andare sotto gli alberghi in cui vivevano al bloccarli nel cambio turni, c'è stata una serie di iniziative sulle aziende, sicuramente anche su questo il passo in più va fatto, bisogna riuscire sempre di più a coniugare la lotta contro il cantiere lì dove c'è concretamente, che si sta continuando a fare, quindi buttargli giù le reti, buttargli giù i gersi, ostacolare, rendergli sempre più complicato il funzionamento del cantiere. E cito una cosa anche minima ma che sta funzionando, il fatto di fare le colazioni lì davanti gli impedisce di entrare dal cancello, diciamo quello zona campeggio, ma li obbliga a fare il giro da Ulse tutto, e questo anche a loro gli sta creando dei problemi perché poi non possono andare a mangiare in paese vicino ma devono mangiare dentro al cantiere, quindi sentirsi sempre di più un corpo estraneo al territorio. Dopodiché però anche su questo secondo me, soprattutto per esempio tutta la campagna sulle banche, anche che si era deciso un pochino di far partire, ha avuto alcuni momenti, ma va consolidata, sapendo che sicuramente il Movimento Ottavo oggi sempre di più, un po' persino a prescindere da quello che noi vogliamo, si trova confrontato con uno scontro più generale. Ci c'è la scadenza, così parliamo anche un po' di scadenze, ci sarà la scadenza appunto di Lione, una scadenza in cui i due capi di Stato si trovano, e si trovano per dire un sì all'opera, ma quel sì all'opera è anche il ribadire una volta di più, insomma, tutte queste politiche di crisi che si abbattono, insomma, in tutta l'Europa, e in cui sarebbe sempre più necessario unificare tutte le lotte insieme. Comunque una grande scadenza quindi sarà quella di Lione, anzi dalla Valle già stiamo organizzando pullman, ma speriamo si organizzino un po' in tutta Italia, un po' dappertutto, per essere davvero in tanti a Lione a dire che non riconosciamo questi governi, anzi che li siamo completamente ostili. L'altra scadenza, l'abbiamo detto prima, sarà sicuramente continuare a utilizzare lo stesso processo come lotta, cioè gli avvocati faranno il loro mestiere, come giusto che lo fanno, insomma cercheranno di smontare, ma è soprattutto la lotta che sapremo fare insieme con i compagni denunciati, e purtroppo con i compagni che sono ancora in carcere, e alcuni sono ancora in carcere, ancora gli arresti domiciliari, tutti insieme, come riuscire a trasformare il processo in un momento di lotta. Poi ci sono tutte le scadenze che anche oggi, tanto che stiamo parlando, tra poco noi ci troveremo al presidio di Susa, perché insomma i nostri avversari, i nostri nemici cercano di fare dei passi avanti, spesso anche simbolici, come le tre trivelle che sono arrivate questa notte, ma anche se simbolici, che noi dobbiamo ostacolare nel modo più netto e più forte. Io credo che da un lato dobbiamo continuare a rafforzare la lotta notav, e da un altro far sì che la lotta notav sappia anche collegarsi con tutte le altre lotte che si stanno sviluppando sia in Italia che in Europa. Dopo l'esperienza dell'estate, dopo l'esperienza del campeggio, insomma, è stata un'esperienza importante, ci si è posti il problema di far sì che finito il campeggio non finisse, insomma, l'esperienza dal lato Chiomonte, ma che invece si consolidasse un presidio che appunto deve servire da un lato a far sì che loro dentro il fortino si sentano sempre osservati, debba servire a far sì che li si ostacola quando entrano, escono e vanno, e anche come momento d'incontro, perché sapere che abbiamo un momento d'incontro è un momento importante per poterci organizzare, per poter fare un po' di marachelle tutti insieme. Quindi dal punto di vista delle marachelle sicuramente il presidio sta funzionando, perché da quando è nato più volte la sera ci si è riusciti a incontrare e si è riusciti a fare delle iniziative insieme contro il cantiere. Poi, come molti presidi o come molte esperienze, quando si è tutti insieme, io credo che anche lì qualche passo in più dovremmo farlo, perché possono continuare a rimanere problemi anche un po' culturali, anche un po' di esperienze diverse sulla gestione concreta.
Saranno entrati dentro quel recinto e, abbattute le ignobili reti di guerra, avranno posto fine all'arrogante prevaricazione dei potenti. Arroganza infinita, poiché chi insegue il potere beve acqua salata per dissetarsi e non può più smettere. Prevaricazione nefasta che, con la sua volontà di vendetta, porta seco grande sventura. Chi semina oppressione raccoglie solo tempesta. Ce l'ha insegnato Tiresia, e ai veggenti conviene dar retta.
Mireranno da lontano, forse con scherno o indifferenza, la ridicola pantomima recitata nelle aule dei vostri tribunali. Mille piccoli creonte abitano questo mondo e schiumano di rabbia al cospetto di chi trasgredisce le loro leggi, erette a difesa dell'inuguaglianza e dell'oppressione. Ministeri vari, aziende appaltatrici, guardie ammaccate ancorché armate chiedono risarcimento, facendosi parte civile contro le anime ribelli. Nella loro lingua biforcuta, risarcimento significa vendetta, civiltà è sinonimo di dominio e giustizia equivale a repressione.
Ma altra cosa è per noi la giustizia rispetto alle leggi fatte da uomini per dominare altri uomini. Lo si è appreso da tempo immemore. Le leggi degli dèi non sono di oggi o di ieri, ma sempre vive, e nessuno sa quando apparvero. Per questo motivo, Creonte, coi tuoi arresti e processi, coi tuoi idranti, articoli di giornale o verdetti, con le tue azioni a sorpresa o annunciate con grandi fanfare, non ci avrai mai, né domati né persuasi.
Non piangerò mai sul denaro che spendo, ne riavrò forse più, ma piango l'amore di un'unica donna che non ho forse più. Accendilo tu questo sole che è spento, l'amore lo sai scioglie i cuori di ghiaccio. Che sarà di me se perdo anche te, se perdo anche te. La vita non è stare al mondo cent'anni se non hai amato mai. Amare non è stare insieme a una donna, ci vuol più, molto di più. Accendilo tu questo sole che è spento, la vita di un uomo sta in mano a una donna. E quella donna sei tu, che sarà di me, se perdo anche te. Accendilo tu, questo sole che è spento, l'amore lo sai, sciolti i cuori di ghiaccio. Che sarà di me se perdo anche te, se perdo anche te.